28 gennaio 2020. Comunicato stampa. Nuova luce sulla codifica degli odori a livello cerebrale. Fonte CNR. Il ruolo del fattore PEMP1 nella formazione della mappa topografica olfattiva a livello del bulbo cerebrale. In topi geneticamente modificati per non produrre PEMP1, la mappa topografica risulta alterata. CNR. Passo in avanti verso la comprensione dei processi responsabili della codifica degli odori a livello cerebrale. Il gruppo di Claudia Lodovichi, primo ricercatore dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, di Padova, ha coordinato uno studio pubblicato su cellulare reports /101016/CLEP/201.911.099, che dimostra il meccanismo molecolare di formazione delle mappe topografiche cerebrali, dove i neuroni responsabili della percezione di un dato odore sono raggruppati in specifiche aree del bulbo olfattivo, la zona del cervello che elabora gli stimoli captati nel tessuto delle cavità nasali, epitelio olfattivo, attraverso i recettori olfattivi, proteine prodotte dagli stessi neuroni olfattivi che legano uno specifico odorante intrappolato nel muco nasale. Mentre i neuroni coinvolti nella vista e nell'udito sono disposti già a livello della retina e della coclea secondo un ordine che si proietta all'interno del cervello con la formazione di mappe topografiche dove i vari stimoli visivi e uditivi attivano aree diverse, spiega Lodovichi. I neuroni sensoriali olfattivi esprimono lo stesso recettore specifico per un range di odori e sono localizzati senza un particolare ordine nell'epitelio olfattivo frammisti a neuroni che esprimono recettori diversi. Tuttavia, un preciso ordine spaziale viene raggiunto nel bulbo olfattivo. Tutti i prolungamenti assoni dei neuroni presenti nelle cavità nasali che esprimono lo stesso recettore convergono infatti in uno specifico punto glomerulo sul lato mediale e laterale di ciascun bulbo olfattivo, dando luogo alla mappa topografica olfattiva, continua la ricercatrice CNR. A ogni glomerulo è dunque associato uno specifico recettore olfattivo in grado di captare un determinato spettro di odori. La mappa topografica è basata sull'identità del recettore olfattivo, che non solo rileva gli odori, ma guida la formazione dei glomeruli stessi. Il meccanismo con cui la stessa molecola poteva svolgere ruoli così diversi, oggetto di oltre 20 anni di ricerche nell'ambito delle neuroscienze, era però sconosciuto fino alla scoperta di Lodovichi e collaboratori. Il recettore olfattivo, presente nelle cavità nasali ma prodotto anche all'interno del cervello, nella porzione terminale dell'assone, viene attivato da alcune molecole espresse nel bulbo olfattivo per guidare l'aggregazione dei neuroni che esprimono lo stesso recettore nei glomeruli, prosegue la ricercatrice. Siamo riusciti a identificare nel fattore fosfatidiletanolammina 1PEMP1, la proteina in grado di legare il recettore espresso dal terminale assonico. Nei topi geneticamente modificati per non esprimere tale fattore, la mappa topografica del bulbo è fortemente alterata, confermando il ruolo chiave di tale proteina nell'attivare questo gruppo specifico di recettori. Pochi ligandi espressi nel bulbo olfattivo sono pertanto in grado di attivare specifici gruppi di recettori olfattivi tra oltre 1000 recettori, i quali inoltre cooperano con altre molecole nella formazione della mappa. Il recettore olfattivo, pertanto, non definisce solo l'intervallo sensoriale di ciascun neurone, ma anche il suo bersaglio nel cervello. Gli odori sono codificati da un pattern spaziale di glomeruli attivati, la cui posizione ha un ruolo cruciale nella codifica e quindi nella finale percezione degli odori, conclude Lodovichi. Questa scoperta, oltre che per la comprensione della fisiologia del sistema olfattivo, è rilevante anche perché contribuisce a approfondire la conoscenza di un sistema che è coinvolto in molteplici patologie neurodegenerative, quali Parkinson ed Alzheimer, i cui pazienti presentano deficit olfattivi anni prima dell'esordio delle alterazioni motorie e cognitive. Capire i meccanismi di base che regolano il funzionamento del sistema olfattivo è fondamentale per qualsiasi ulteriore studio finalizzato a chiarire tali processi patologici. Il lavoro, supportato dalla Fondazione Armenis Harvard e condotto in collaborazione con i dipartimenti di scienze biomediche, di scienze chimiche e di scienze farmaceutiche dell'Università di Padova e con l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare di Padova, ha visto la partecipazione di centri di ricerca e università in Belgio, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti. 27 gennaio 2020. Apnea. Per la prima volta rilevati i valori di ossigeno nel sangue arterioso a 40 metri di profondità. Fonte, Università di Padova, indagare gli effetti della profondità del tempo di sospensione volontaria del respiro, degli adattamenti cardiocircolatori e respiratori acuti e cronici indotti dall'immersione può aiutarci a fornire nuove informazioni sulla sindrome della sleep apnea, ovvero il disordine del sonno che blocca la respirazione creando fasi di apnea, o della sudden infant death syndrome SIDS, la cosiddetta morte in culla, così come a migliorare la performance dei nostri nuotatori e prevenire incidenti soprattutto per la parte subacquea. Al congresso della European Underwater and Baromedical Society EUDS di Tel Aviv tenuto a settembre 2019 sono stati presentati in anteprima i risultati conclusivi di una sperimentazione effettuata presso Y-40 del Deep Joy, la piscina più profonda al mondo di Montegrotto Terme, PD. Un team di ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova ha finalmente misurato in uno scenario reale di immersione in apnea a 40 metri i valori arteriosi di pressione parziale di ossigeno e di anidride carbonica in profondità e alla riemersione prima del breaking point, rottura dell'apnea. L'immersione in apnea si presenta come un'affascinante, ma impegnativa disciplina sportiva, fisica e mentale, quindi non esente da rischi. Dato l'enorme stress cui vengono sottoposti gli apparati respiratorio e cardiocircolatorio, l'apnea è anche un interessante modello di ricerca con importanti implicazioni cliniche. Seguendo le leggi dei gas Boyle e Dalton, questo modello ci ha permesso di conoscere con esattezza i valori massimi e minimi di concentrazione o pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso, numeri che sono alla base dei meccanismi di azione dell'ossigenoterapia iperbarica e dei limiti di sicurezza. L'ossigeno, spiega il professor Gerardo Bosco, direttore del Master in Medicina Subacquea e Iperbarica dell'Università di Padova e responsabile della sperimentazione, può infatti causare una crisi convulsiva iperossica se in eccesso in soggetti predisposti o una sincope ipossica quando raggiunge valori criticamente bassi durante l'ascesa in apnea. Gli atleti guidati dagli istruttori hanno effettuato 3 immersioni in apnea con una cannula inserita nell'arteria radiale del braccio non dominante, la prima restando in superficie, poi in profondità trascinati a meno 42 metri da una slitta e infine con la sola forza pinneggiando sempre fino in profondità. Un esperimento molto impegnativo che ha dimostrato l'alta preparazione e professionalità del gruppo di apnea di Y-40 e la puntuale coordinazione del team medico-scientifico supportato dal centro iperbarico ATIP di Padova. La prima parte dell'esperimento è già stata pubblicata nel 2018 sulla rivista scientifica Frontiers of Physiology 1, mentre la seconda è appena uscita sulla rivista European Journal of Applied Physiology 2. Fino ad oggi i valori di ossigeno nel sangue arterioso erano stati soltanto calcolati con delle formule oppure misurati direttamente ma nell'ambiente simulato di una camera iperbarica. Con questi esperimenti invece abbiamo misurato per la prima volta tali valori in ambiente reale. Nel primo lavoro abbiamo trovato una pressione parziale di ossigeno arterioso di circa 300 mm ettogrammi a 40 metri di profondità, ben 3 volte rispetto ai valori normali, sottolinea Gerardo Bosco. Ciò è dovuto all'effetto dell'aumento di pressione registrato andando in profondità. Ma nell'ultimo esperimento non ci aspettavamo di leggere sull'emogas analizzatore valori di ossigeno in riemersione di ben 18 mm ettogrammi. Trovare numeri così bassi è stato sorprendente, soprattutto se consideriamo che i valori di normalità si aggirano attorno ai 70 mm ettogrammi e non abbiamo riscontrato alcun segno o sintomo foriero di complicanze nei nostri apneisti. L'iperossia di profondità era infatti già stata confermata in precedenti simulazioni e dal gruppo di ricerca Patavino in collaborazione con la Duke University North Carolina US e il team Health Research Institute del Tampa General Hospital Florida US. Questa volta concentrandosi sui livelli di gas al termine dell'apnea sono stati riscontrati valori estremi e mai visti prima che contribuiranno a ampliare le conoscenze di fisiologia umana. In particolare, questi risultati saranno utili per meglio comprendere e prevenire il fenomeno della sincope ipossica da risalita durante l'apnea, evento che colpisce sia atleti d'élite, sia apneisti amatoriali in tutto il mondo. Inoltre, queste scoperte avranno importanti risvolti clinici dalla pediatria alla terapia intensiva, passando per la medicina d'emergenza e le discipline mediche internistiche, ambiti dove l'interruzione dell'attività respiratoria e la conseguente ipossia sono responsabili di patologie invalidanti o addirittura pericolose per la vita. 27 gennaio 2020. Sono 102 i geni associati al rischio di autismo. Sono più di 100 i geni correlati al disturbo dello spettro autistico scoperti nel più ampio studio di sequenziamento genetico mai condotto finora, pubblicato sulla rivista cellulare da Joseph Buxbaum e colleghi della Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York. L'analisi ha permesso anche di distinguere i geni associati al rischio di autismo da quelli associati a due condizioni che spesso si presentano sovrapposte a esso, la disabilità intellettiva e il ritardo nello sviluppo neurocognitivo. I disturbi dello spettro autistico sono caratterizzati da una compromissione della comunicazione e dell'interazione sociale unita a un uso stereotipato di movimenti, linguaggio e oggetti e a una eccessiva fissazione su interessi particolari. A partire dagli anni 70 è emersa la forte componente genetica di questi disturbi e sempre più ricerche hanno evidenziato un rischio di insorgenza correlato a mutazioni a carico di numerosi singoli geni. Il modello attualmente più accreditato è che diversi geni mutati possano contribuire ad alterare il normale sviluppo di vari tipi di cellule della corteccia cerebrale fetale. Buxbaum e colleghi hanno realizzato il più ampio database mai ottenuto finora sulla genetica dell'autismo, raccogliendo più di 35.000 campioni, tra cui 12.000 di soggetti affetti dal disturbo. Utilizzando uno dei metodi di analisi più raffinati, gli autori sono riusciti a integrare sia le mutazioni genetiche rare trasmesse per via genetica, sia le cosiddette mutazioni de novo, che insorgono spontaneamente negli spermatozoi o nelle cellule uovo e che quindi non sono ereditate dai genitori. I geni associati a un incremento del rischio di disturbi dello spettro autistico sono risultati complessivamente 102, 49 dei quali associati ad altri problemi di sviluppo. Per confronto, i geni di cui era nota l'associazione all'autismo nel 2015 erano 65. Questo studio rappresenta una pietra miliare sia per le dimensioni del campione studiato, sia per lo sforzo internazionale che ha richiesto, ha spiegato Buxbaum. Con l'identificazione di questi geni possiamo iniziare a pensare a nuovi approcci di trattamento. Complessivamente, i risultati contribuiscono a chiarire i meccanismi neurocerebrali di insorgenza dell'autismo. La maggior parte dei geni individuati, infatti, si esprime nelle prime fasi dello sviluppo del cervello e ha un ruolo importante nella regolazione dell'espressione di altri geni o della comunicazione neuronale, il che conferma ancora una volta che il disturbo ha origine da un'alterazione dei normali processi di neurosviluppo. 29 gennaio 2020. L'inaspettata corrosività dei fusti nucleari. I metodi stoccaggio a lungo termine delle scorie nucleari potrebbero essere meno affidabili e duraturi di quanto ritenuto. Il loro punto debole, finora sottovalutato, è la corrosione dei fusti di acciaio inossidabile che viene accelerata in ambiente acquoso dal contatto con le scorie contenute negli stessi fusti. L'allarme è stato lanciato da uno studio pubblicato su Nature Materials da Xiao Leiguo e colleghi dell'Ohio State University a Columbus negli Stati Uniti, che richiama l'attenzione sulla necessità di riconsiderare attentamente l'interazione tra i diversi materiali che si progetta di usare in questo delicato campo di gestione delle scorie radioattive militari e civili. Questi nuovi risultati riguardano in particolare lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi di elevata attività, cioè quelli che rimarranno pericolosi per gli esseri umani e per l'ambiente ancora per centinaia di migliaia di anni. Quasi tutte le nazioni con attività nucleari hanno in progetto lo stoccaggio in siti geologici profondi. Questo metodo, considerato da alcuni esperti uno dei più sicuri, prevede l'immagazzinamento in appositi siti che, per le loro caratteristiche intrinseche, garantirebbero un isolamento dalle attività umane e una stabilità su tempi molto lunghi. Prima di essere accumulate, le scorie ad elevata attività sono trattate, poi imprigionate nel vetro o nella ceramica e infine sigillate in contenitori di acciaio inox per impedirne l'interazione con l'ambiente. Il problema è che gli attuali standard di sicurezza di questi metodi di stoccaggio valutano la corrosione dei singoli gruppi di materiali in modo indipendente, trascurando le potenziali interazioni tra materiali diversi che si trovano a contatto nei fusti. Guo e colleghi hanno considerato l'interfaccia tra la superficie interna dei fusti di acciaio e le scorie e ne hanno studiato la corrosione in condizioni di deposito simulato per 30 giorni. Hanno scoperto così che la corrosione di vetro e ceramica è notevolmente accelerata proprio nell'area di contatto tra scorie e acciaio inossidabile, un deposito per i rifiuti radioattivi di Giovanni Zanni e Davide Maria De Luca. In sostanza, con il raffreddamento delle scorie depositate in un ambiente acquoso, fenomeni corrosivi localizzati dell'acciaio dei fusti potrebbero far percolare acqua al loro interno, nello spazio confinato tra la superficie di acciaio e la massa vetrosa. La dissoluzione dell'acciaio genera cationi metallici, ovvero ioni metallici con carica elettrica positiva, che vanno incontro a idrolisi producendo protoni. Questi aumentano fortemente l'acidità locale, che a sua volta rinforza la corrosione dell'acciaio e provoca quella del materiale vetroso e di conseguenza la liberazione delle specie radioattive. Un processo molto simile si verifica anche nella ceramica. Gli autori sostengono che un simile effetto di promozione della corrosione potrebbe a lungo andare portare al rilascio di materiale radioattivo nell'ambiente. Questo rischio, finora trascurato, dovrebbe essere considerato attentamente nelle valutazioni dei materiali destinati allo stoccaggio delle scorie. 29 gennaio 2020. Comunicato stampa microbiota intestinale, scoperto un freno allo sviluppo del tumore del colon retto. I risultati di uno studio diretto e coordinato da Humanitas e sostenuto da Fondazione AIRC pubblicati su Nature Microbiology mostrano che alcuni ceppi batterici che vivono all'interno del microbiota hanno una funzione di freno contro lo sviluppo dei tumori intestinali. Da tempo è noto che il microbiota intestinale svolge un ruolo attivo nello sviluppo del tumore al colon retto, una delle più comuni neoplasie di natura maligna che insorge nell'intestino. Nessuno, tuttavia, aveva mai dimostrato il ruolo protettivo che alcuni batteri possono avere nel processo di tumorigenesi. Analizzando il microbiota di pazienti in uno stadio precoce di sviluppo del tumore intestinale, il cosiddetto adenoma, abbiamo osservato l'assenza di una famiglia di batteri chiamati Erysipelotrichaceae, osservata anche nel modello preclinico. Isolando questi batteri, abbiamo riscontrato delle proprietà antitumorali capaci di bloccare il proliferare incontrollato delle cellule, cosa che invece accade nel caso di una loro mancanza. Spiega la coordinatrice dello studio, la professoressa Maria Recinio, principal investigator del laboratorio di immunologia delle mucose e microbiota di Humanitas e docente di Humanitas University. Questa importante scoperta apre nuove strade alla diagnosi precoce nei pazienti a rischio di sviluppare questi tumori. Il fatto che il microbiota rilevato nelle feci non presenti questa famiglia di batteri, continua Recinio, è estremamente importante ai fini della diagnosi precoce della malattia nei pazienti con adenoma avanzato. Inoltre, proprio per questi pazienti si potrebbe pensare di ridurre il rischio restituendo il batterio sotto forma di probiotico. Il tumore del colon retto. Il tumore del colon retto insorge nel colon e nel retto ed è causato dall'aumento incontrollato delle cellule della mucosa, ossia del rivestimento interno della parete intestinale. È una delle neoplasie a più elevata incidenza nel mondo occidentale e rappresenta il 9,4% circa di tutti i tumori negli uomini e il 10,1% nelle donne. Ha un'incidenza nella popolazione italiana di circa 34.000 nuovi casi l'anno e si sviluppa più spesso nel colon, circa il 70% dei casi, e meno frequentemente nel retto, 30%. Se diagnosticato precocemente, si può prevenire o guarire. Nella maggior parte dei casi, infatti, il tumore origina dai polipi adenomatosi, lesioni inizialmente benigne e solo nel tempo capaci di evolvere in tumore. Non è ancora chiaro quali siano le cause di questo tumore. Si tratta sicuramente del risultato dell'interazione tra fattori genetici e fattori ambientali, come la dieta. Oltre alla predisposizione familiare e alla presenza di malattie infiammatorie del si è visto che altri fattori di rischio possono essere dieta ipercalorica, ricca di grassi animali e povera di fibre, fumo, abuso alcolici, obesità, scarsa attività fisica. Per endogenous murine microbiota member faecalibaculum rodentium and its human homolog protect from intestinal tumor growth.